Seven Seventeen ci riportano ai fasti degli anni Ottanta. Prima anche i Toto, che ho scoperto essere apprezzati anche dai nostri ospiti di oggi di Storie Volontarie, quindi sono molto contento. Andiamo con la sigla.
Storie Volontarie.
Storie Volontarie.
Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Che storia!
E Storie Volontarie sia, eccoci qua allora con la puntata di oggi, qualche minuto dopo le 16, insieme a CSV Trentino, insieme anche, come detto, agli ospiti che ci raggiungono ogni settimana in studio. Do subito il benvenuto allora agli ospiti di oggi, cominciando dal nostro consueto ospite che è Andreas Fernandez di CSV Trentino. Ciao Andreas.
Ciao Michelangelo e buon pomeriggio a tutte e a tutti.
E buon pomeriggio anche a Silvia Zangrando, che è presidente di Amici Trentini ODV, giusto?
Giusto, ciao, buonasera a tutti, bentrovati.
Buonasera e grazie per aver apprezzato i Toto prima, quando abbiamo programmato il brano.
Silvia è partita bene.
Quindi. È partita bene. Puntata di oggi che ha un nome, insomma, che fa pensare può far pensare a tantissime cose, però noi adesso andremo poi nel dettaglio. A casa loro e a casa nostra. Andreas, a casa di chi qua? Di chi siamo?
Ecco, beh, intanto ce lo spiegherà Silvia a casa di chi siamo, ma la questione importante è questo collegamento, no, tra noi qui e loro, ma che in realtà non vogliamo è creare un'alterità, però diciamo chi è dall'altra parte del mondo, nel sud del mondo, nei paesi che sappiamo essere un po' più in difficoltà rispetto al nostro. Io non voglio però anticipare nulla, so solo che Amici Trentino ODV è una realtà socia del CSV, Silvia la conosciamo da tanti anni, fa un grande lavoro e soprattutto il tema che c'è anche al centro del suo lavoro riguarda qualcosa di cui non si parla tantissimo, che è il tema delle adozioni anche internazionali. Però Silvia, partiamo dalla tua esperienza personale, no? Perché ci piace raccontare le storie partendo dalle persone. Perché tu sei qua allora oggi? Mettiamola così, dai.
Allora, intanto io sono una torinese piovuta in Trentino 30 anni fa, molto vocata per il volontariato, ed eccoci qui che questa è stata un po' la carta che mi sono giocata per inserirmi in questo territorio. E poi sono diventata amica degli Amici Trentini, ma non perché sono stata volontaria in partenza con loro, perché sono mamma adottiva. E quindi il mio percorso è stato conoscere gli Amici Trentini proprio per realizzare il progetto familiare che avevamo io e mio compagno, poi marito. Ed ecco che abbiamo così scoperto questa realtà, e una volta scoperta e una volta entrati, diciamo così, nel cuore vivo, pulsante di questa attività così importante per dare diritti ai bambini nel mondo, mi ci sono fermata e da allora sono rimasta là a fare la volontaria con ruoli diversi, e adesso da ormai 12 anni sono la presidente. Ecco,
c'è una cosa importante, Michelangelo, in quello che ha detto Silvia, secondo me, che può sembrare banale. Tu hai detto per i diritti dei bambini, perché spesso quando si pensa all'adozione internazionale o non, poi con te parleremo di quella internazionale soprattutto, immagino, si pensa che si parte, no, dalle coppie magari che conosciamo, che vogliono adottare, dai nuclei familiari qui, eccetera. Tu invece sei subito andata ai bambini, ai diritti dei bambini. Ci puoi spiegare allora come funziona un po' di più questa questione, perché è importante anche per chi ci ascolta capire come funzionano le adozioni internazionali e cosa c'è dietro un'associazione come la vostra?
Allora, direi che parto dall'ultima domanda: cosa c'è dietro a un'associazione come la nostra? C'è molto. Questo è il nostro, quest'anno è il nostro 40° anno di vita e di attività sul territorio provinciale, ma anche regionale. E che dire, tutto nasce per la tutela dei diritti dell'infanzia nei paesi, come ci siamo detti prima, dove ci sono più difficoltà per i bambini. Nasce con l'intento di aiutarli a casa loro e quindi nei loro territori, attraverso dei progetti, attraverso dei sostegni a distanza. Da questo iniziato appunto 40 anni fa, nasce poi la proposta che venne soprattutto da missionari, da religiosi in certi paesi in cui eravamo molto attivi, a trovare una famiglia a quei bambini che hanno bisogno perché sono in condizioni di abbandono. Ecco, questa è l'adozione internazionale, il bambino in condizioni di abbandono irreversibile, certificato, non più come dire, nella possibilità di rimanere nel suo paese. E questa è l'adozione internazionale, trovare che parte da un presupposto, hai fatto bene a sottolinearlo Andreas, l'opposto di quello che ci immaginiamo. Noi non stiamo come dire, cercando un bambino che realizzi un progetto, un sogno familiare per una famiglia. Stiamo cercando una famiglia che restituisca il diritto di avere le cure, le attenzioni, un'infanzia, una famiglia, una casa e un futuro ad un bambino che se no non ce l'avrebbe.
Ecco, questo è importante, penso, Michelangelo.
Beh, di sicuro è un punto d'osservazione della questione che credo per tanti che non hanno mai avuto a che fare con il tema totalmente nuovo, no? Perché l'adozione può essere interpretata in diversi modi e spesso il modo è scelgo quello che, no? Io che sono famiglia e voglio adottare. Qui è un po' diverso, no? E con i bambini al centro in questo senso, quindi
sì.
È quello che succede con Amici Trentini e devo dire è il corretto forse punto di vista. Poi dopo ci sono anche tutti gli altri, immagino, che vengono presi anche in considerazione, perché comunque alla famiglia che va ad adottare viene dato un certo rilievo, immagino anche
assolutamente
questo.
Certo.
Però è il punto di partenza,
punto
giustamente
di partenza,
come
vero,
dici
vero,
che
vero,
conta.
Vero, vero.
E io ti farei allora subito una domanda rispetto a questo, anche per capire l'attività, no, di Amici Trentini. E quali sono i paesi in cui operate maggiormente?
Allora, noi per quanto riguarda l'adozione internazionale siamo operativi in Asia, in India, che è un subcontinente, quindi immaginatevi l'enormità del lavoro e dei contatti con questo paese. E per quanto riguarda l'America Latina cooperiamo con l'Ecuador e la Bolivia. Poi in realtà per quanto riguarda invece l'aiuto con i sostegni a distanza e i progetti operiamo anche in molti altri paesi, in particolare in Nepal, in Myanmar e in Colombia, in Brasile, in mi sta sfuggendo un
hai già fatto una bella panoramica.
Sono una bella decina di paesi in cui aiutiamo bambini in piccole realtà, ma chiaramente non stiamo salvando il mondo, ma stiamo facendo il nostro meglio per aiutarli a casa loro.
E se posso, visto che siamo partiti dalla tua esperienza, no? Magari c'è qualcuno che ci ascolta e che comunque è in Trentino, ma noi Radio Dolomiti arriva una volta, l'ho beccata nelle Marche, cioè, ti ricordi cosa può succedere che ci siano delle onde?
Confermo, anch'io,
anche tu,
proprio
anche
dalle Marche.
Evidentemente abbiamo...
No, è successo qualcosa secondo me, però visto che c'è gente che ci ascolta che può essere molto interessata, secondo te quali sono... le cose un po' da sapere all'inizio, no, rispetto a questo? Devono contattarvi? Devono avere delle idee chiare? Come possono muoversi? Perché immagino che ci siano tante persone che abbiano provato anche ad informarsi, ma non è così semplice su questi temi, giusto?
No, non è molto semplice. La cosa importante è partire con l'idea di voler dare la disponibilità all'adozione, non di fare una richiesta di adozione. Questa disponibilità si offre partendo con una comunicazione ai servizi, e quindi nel nostro territorio è molto facile rivolgersi agli assistenti sociali oppure direttamente alla provincia, e poi si avvia un percorso che non possiamo negare che è un po' lungo, mm-hmm, ed è soprattutto impegnativo. Ma è un bel percorso che consente di aprire, di spalancare, direi, una finestra su questo mondo e cominciare a capire che cosa significa e anche come muoversi. l'arrivare ad un ente autorizzato è un po', come dire, il punto finale della prima fase del percorso, cioè ottenuta dal Tribunale dei Minori l'idoneità all'adozione. Allora si va a bussare alla porta di un ente autorizzato perché si cerca di capire a chi dare la propria fiducia, la propria stima e tendere una mano, perché sarà un lungo cammino insieme e bisognerà tenersi per mano anche molto forte alle volte.
E lì ci siete voi ad accompagnare però,
esatto,
i vari nuclei familiari.
Sì,
okay.
Sì.
Allora, noi facciamo una breve pausa perché ci sono ancora diverse cose da approfondire e da argomentare un po' con Silvia Zangrando e con Andreas Fernandez, che è qui con noi per Storie Volontarie. Facciamo una pausa, come detto, torniamo tra poco qui con Radio Dolomiti.
I've got everything I need and
Back Home, questo pezzo qui degli Alto Atesini, Timbre Roots, visto che come sempre noi andiamo anche a pescare la musica di origine regionale. DOR oggi la chiamiamo, Andrea.
DOR. non l'abbiamo mai detto questo.
DOR ci mancava.
Denominazione di origine regionale, ecco.
Esatto.
Da ora in poi sarà sempre DOR.
Sempre DOR.
Ok.
Mentre finisce questo bel pezzo di un collettivo di musicisti molto bravi che arrivano da Cortaccia sulla Strada del Vino, quindi neanche troppo lontani dai nostri studi, visto che siamo nella parte dell'Alto Adige più, diciamo, meridionale, mettiamola così. Storie volontarie oggi per essere a casa loro ma anche a casa nostra, questo è il tema che stiamo affrontando con Silvia Zangrando di Amici Trentini ODV. E Andreas, abbiamo in parte capito, no? Per prima cosa una prospettiva che va presa in considerazione, quella dei bambini, i bambini al centro, poi dopo viene tutto il resto.
Sì, i diritti delle bambine e dei bambini al centro, perché è importante partire da loro quando si parla di adozione internazionale. Silvia di Amici Trentini ce lo sta spiegando molto bene. Adesso però possiamo anche iniziare magari a capire quali sono le difficoltà, no, che ci sono rispetto all'adozione internazionale, perché prima hai detto che è un percorso lungo, che voi accompagnate le persone, ma allo stesso tempo non possiamo negare che ci sono delle difficoltà ed è sempre giusto evidenziarle, no? Per non creare anche false aspettative o forse anche per mettere in chiaro a cosa si va incontro, perché bisogna essere decisi, mi sembra di capire.
Certo, bisogna essere convinti del proprio passo, anche perché mi insegnate tutti voi che siete genitori come me, genitori si è per sempre, quindi è un passo definitivo, non si torna indietro. Ecco, io credo che le criticità che possiamo evidenziare siano fondamentalmente delle criticità che vengono dal sistema. Il sistema adozione internazionale ha subito delle grosse difficoltà nel periodo della pandemia. Poi adesso con la guerra Russia e Ucraina, che fanno sì che la Federazione Russa e l'Ucraina, due paesi in cui si adottava molto, sono in realtà fermi. E poi bisogna dirsi i paesi esteri, che facendo il loro percorso, il loro cammino per dichiarare il bambino adottabile, perché l'azione adozione internazionale è un'azione residuale, un'azione sussidiaria verso il bambino che non ha altre possibilità nel suo paese. E chiaramente facendo questo percorso i bambini crescono nel loro paese di origine. E quindi l'altra difficoltà grande è che la famiglia si deve trovare a capire se ha delle disponibilità, delle sue risorse per accogliere un bambino, diciamo così, grandicello, per qualificare il grandicello in età scolare.
Quindi diventa proprio anche, come dire, un accogliere bambini che hanno già un certo tipo di esperienza, più difficile,
un vissuto consolidato,
più difficile l'inserimento scolastico, la lingua, perché
certo,
si sanno che poi
la cultura del suo paese, e che talvolta ha un vissuto di anni in un orfanotrofio, in una casa famiglia. Quindi sono tanti aspetti con cui bisogna confrontarsi, per cui bisogna prepararsi, ovviamente in un cammino lungo il quale gli aiuti si trovano, ma il problema è che questo spesso non rispecchia l'aspettativa di chi sogna un bimbo.
Certo.
E quindi bisogna fronteggiare quello che è una discrepanza fra l'immaginario, il nostro bimbo immaginario, no? E tutte le mamme si immaginano con un bimbo in braccio, un bebè. E questo naturalmente è molto distante invece da questa realtà, quindi bisogna affrontare queste discrepanze e anche queste difficoltà che a volte sono dure dentro di noi, no? Dire il bambino che immaginavo è così, ma invece quello che potrebbe essermi proposto è cos'ha.
A me pare che ci sia anche, no, chiaramente poi in tante storie ci sono dietro variabili che riguardano anche la sofferenza magari di alcuni nuclei familiari che non possono avere dei bambini, ci sono tante questioni, no?
Sì.
Però allo stesso tempo tu ci stai insegnando che mentalmente bisogna porsi in un approccio diverso, cioè
sì,
bisogna entrare in un percorso che non è quello del bebè in mano, non è quello del voler diventare genitori, anzi si diventa genitori quasi speciali in qualche modo, bisogna
sì,
essere ancora più genitori paradossalmente per certi aspetti, mi sembra di, che è la cosa
assolutamente
forse da dire,
hai
no?
colto, sì, bisogna sapere di essere una risorsa per un bambino. Noi siamo una risorsa per qualcuno che realizzerà il suo bisogno, i suoi bisogni infantili attraverso di noi, ricordandoci che un bambino in età scolare o appena prescolare è un bambino, anche se ci sembra grandicello per certi aspetti, e che è un bambino che ha bisogno che gli ridiamo il diritto al gioco, alla spensieratezza, a riprendere, a farsi ninnare prima di andare a dormire, anche se è grandicello,
certo,
perché non ha avuto tutto questo e ne ha bisogno. E questo ci consentirà anche di essere quelle mamme e papà che ci siamo immaginati magari con un bimbo più piccino di età. Perché le cure, la vicinanza, lo stringere questo legame affettivo che non c'è prima, perché siamo degli estranei nel momento in cui ci incontriamo, questo passa attraverso quelle attenzioni che un genitore ha per un bambino che gli nasce nella sua famiglia, le stesse cose, bisogna solo sapersele immaginare con degli occhi diversi.
Bisogna fargli in qualche modo anche
sì,
recuperare, Michelangelo, adesso l'amore perduto in qualche modo.
Sì, bisogna ridargli un senso di famiglia,
di
cura, di attenzione, di affetto incondizionato.
Ridargli, o meglio dire dargli, perché fino a quel momento
forse
con
forse
ogni probabilità non ce l'ha mai avuto o avuta che sia. Mi piace la cosa che si è genitori tra virgolette speciali, no? Si è stati, invece che si è scelti il bambino, si è stati scelti dal bimbo e chiaramente da chi poi nel paese dove è nato tutto ha fatto in modo che quel bambino possa avere quella famiglia, e quindi si innesca questo processo che ha anche qualcosa di, no, di non lo so, di magico, perché comunque
sì,
sia è una cosa fuori dal normale flusso delle cose che uno può immaginarsi, o comunque
sì,
stereotipo di dire scelgo il bambino da adottare, come dicevamo in precedenza.
Fra l'altro, visto che mi sa che non manca molto tempo,
no, infatti,
siamo partiti dall'esperienza di Silvia, io tornerei all'esperienza
sì,
di Silvia perché è importante. Ok, poi arrivano questi bambini, no? Tu sei una madre adottiva,
sì,
hai dei figli adesso, non so, asiatici di origine se non sbaglio,
sì,
se ci racconterai. E poi cosa succede? Cioè, è difficile forse anche il percorso dopo, però lì a quel punto, come dire, si sperimenta sul campo, mi viene da dire, no?
Sì, si sperimenta sul campo, si guarda di essere dei genitori sufficientemente buoni, come dice un famoso psicologo del tema, Winnicott, perché è bastante essere dei genitori sufficientemente buoni come quelli biologici.
Quanti anni hanno i tuoi figli?
Beh, i miei quest'anno faranno 26, 22, 21.
Oh mamma mia.
Però insomma, sono grandicelli.
Sì, perché io sono una mamma vecchietta, ma
vabbè, non si direbbe bene, però grandi,
ecco, okay. Ma sì, e poi il bello è che avere un ente autorizzato di prossimità legato al territorio ti consente di continuare ad avere l'aiuto,
ecco,
ti consente, laddove sei in crisi, laddove ti accorgi che qualcosa ti lascia spaesato, di alzare la cornetta e di nuovo tendere una mano e trovare una mano che si ricorda di te, trovare quelle persone professionali, specialistiche che hanno seguito il tuo percorso, che sono ancora lì e che ti riaccolgono e ti danno la possibilità di avere un confronto, un consiglio, quello che occorre.
Non si è soli.
Ecco. Non si è soli, e questo
è giusto
importante
dirlo anche per chi è in ascolto, comunque chi ci seguirà, se riascolteranno questa puntata anche sui canali social che ci stanno seguendo, il fatto di non essere soli mai aiuta tutti, no? Perché sappiamo che insomma rimanere da soli anche in in queste situazioni poi può essere devastante, no? Dal punto di vista psicologico e poi di lì in avanti. Noi però il nostro tempo l'abbiamo concluso veramente adesso, e per la puntata di oggi ringraziamo Silvia Zangrando per essere stata con noi. Grazie e un saluto a te, ai tuoi ragazzi e agli amici trentini, e buon lavoro con tutte le attività dell'associazione. Grazie davvero.
Grazie mille a voi.
Andreas, grazie anche a te, ci risentiremo presto su questi canali, non andate via.
Sì, infatti, però un'ultimissima cosa, ma non per andare avanti, semplicemente per dire dove possono trovare informazioni, perché questo è importante. Allora, su Facebook avete una pagina, ho visto, Associazione Amici Trentini ODV.
Quindi anche Instagram,
anche c'è su Instagram, e c'è anche un sito internet, giusto?
Esatto, te lo ricordi? www.amicitrentini.it. Sul
perfetto.
Nostro sito ci sono tutte le informazioni per tutti gli aspetti, ricordandoci che quelli di cui abbiamo parlato, il soggetto nascosto era il bambino.
No?
I bambini a casa loro, a casa nostra. Sul nostro sito troverete i bambini a casa loro e a casa nostra.
Grazie.
Grazie Silvia, grazie Andreas.
Grazie. A voi.
Questa puntata, come tutte le altre di Storie Volontarie, sono anche sul nostro sito radiodolomiti.com. Facciamo una pausa, torniamo tra poco.
Storie Volontarie. Storie Volontarie. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Che storia!